E stiamo studiando dagli scritti di Bala Sulam, siamo nell'articolo L'essenza della saggezza della Kabbalah. Siamo nel paragrafo Non tutte le porzioni della Torah sono uguali nella misura della luce. Si possono fare le domande sul nostro sito kabo.co.il, le domande rispetto al tema saranno fatte dal vivo. Siete invitati a fare domande. Non tutte le porzioni della Torah sono uguali nella misura della luce. Continuiamo leggendo. Rav dice, però io vi voglio ricordare che abbiamo più di 100 amici che stanno lavorando nell'edificio nuovo del gruppo di Petah Tikva. E nel tempo dello studio dobbiamo pensare che anche loro abbiano intenzione, perché è molto più facile sostenere l'intenzione attraverso lo studio che sostenere l'intenzione qualche volta magari lavorando in qualche modo. Noi dobbiamo essere responsabili su di loro, perché precisamente nel tempo dello studio la luce illumina e dobbiamo dirigere questa luce precisamente a loro. Allora non pensiamo di come noi riceviamo l'illuminazione, in assoluto noi non pensiamo a noi stessi, ma o su tutta l'umanità, anche su tutta l'umanità, ma oggi, adesso, sopra i nostri amici che non sono qui con noi, in tutto il mondo, in tutti i gruppi, e specialmente in questo, questi che stanno lavorando nel nuovo edificio, e poi su tutta l'umanità. E come studiamo? Come vediamo nell'orazione, dice Rav, le orazioni furono ordinate per mezzo dei grandi sacerdoti nelle generazioni prima della distruzione, la distruzione del secondo tempio. Loro ci ordinarono un libro, uno studio, perché sappiamo come dirigerci alla forza superiore. E allora, sopra tutti questi nomi, alla fine di tutto ci siamo noi, soprattutto ci siamo noi. Questo è l'ordine con cui dobbiamo pensare in merito alla realizzazione della creazione, che, come si dice, siamo inviati del pubblico, oppure che siamo un passaggio, dice Nive, sì? Io ho trasmesso ieri sera nel canale 66, ho visto la mia lezione del congresso virtuale, sì? E io consiglio di vederla un'altra volta, non so se tutti l'avete vista, ma è molto conveniente rivedere le lezioni del congresso virtuale. C'è un link. Io dico questi alle spettatori della televisione, però oggi alle 9 di sera, che ho sentito cosa vogliono fare ogni settimana alle 9 di sera, mi sembra che hanno detto, sta parlando della TV di là, dice Ram, cioè del canale 66, sarà più o meno un'ora e mezza, è molto conveniente che sentire questa lezione che parla del congresso virtuale. È conveniente, questo dà una mappa generale sulla Kabbalah e l'educazione integrale, qual è la relazione tra di loro, e vediamo che è la stessa cosa, solo che si entra lentamente all'educazione integrale e poi arriviamo alla Kabbalah. Tutti, non c'è, cioè è impossibile in un altro modo, perché la Kabbalah è il mezzo per rivelare il creatore alle creature. E questo certamente è qualcosa che succederà a ogni persona e persona, e spero che arriviamo a questo nei nostri giorni, e per il momento continuiamo la nostra lettura. Non tutte le porzioni della Torah sono uguali nella misura della luce. In accordo al potere della Torah prima menzionato, cioè tenendo in conto la misura della luce che porta dentro, è sicuro che dobbiamo dividere la Torah in gradi, cioè in accordo alla quantità di luce che l'uomo è capace di ricevere studiarla. È già chiaro che, un'altra volta, in accordo al potere della Torah precedente menzionato, cioè tenendo in conto la misura della luce che porta dentro, Rav dice, questa luce che si trova dentro e si occulta, dobbiamo accorgerci che è Torah. E allora allora che cos'è questa illuminazione che c'è dentro, avanti? È sicuro che dobbiamo dividere la Torah in gradi, cioè in accordo alla quantità di luce che l'uomo è capace di ricevere al studiarla. Rav dice, e adesso cosa significa Torah allora? Qualcuno me lo può dire? No? Illuminazione, è scritto, no? La Torah è luce, illuminazione, un mezzo, istruzioni, metodo, desiderio. È come quando mi hanno domandato ieri proprio di questo, una domanda che mai ho studiato, mi ha detto cos'è il creatore? Ah, è buono, ok, domanda al rovescio, una domanda che studia con noi da tanto tempo chiede così: come può essere che da tanti stati un uomo perde la nozione? È buono, dice il Rav. La Torah significa che è un mezzo per la correzione del desiderio. Prima di tutto si è creato il desiderio, per mezzo di che fu creato? Per mezzo della luce, sì? Luce c'è da c'è, esistenza dall'esistenza, e ha creato un desiderio che si chiama esistenza dalla non esistenza. Per correggere il desiderio a uno stato desiderato, la luce lo ha creato e lo sviluppa, e allora quando lo sviluppa, tutta l'influenza della luce sul desiderio è chiamata Torah. È il metodo della correzione del desiderio fino a che arriva a uno stato desiderato. Questo significa Torah. Questo è, cioè la luce che si prende cura dei kelim e li ordina, li unisce, li allontana. Tutto questo è chiamato Torah. Noi parliamo della Torah fino a quanto noi possiamo noi attivare, invitare questa luce o illuminazione, e allora questa stessa parte che noi invitiamo è chiamata Torah. Cioè stiamo parlando rispetto a noi. E allora se noi possiamo invitare questa illuminazione per mezzo della spessura avviute di Shoresh, della radice o Aleph o Bet o Gimel o Dalet, in accordo a questo ho 5 parti della Torah. In accordo al rango Shoresh io non posso studiare radice, però Aleph, Bet, Gimel, Dalet io studio. Che studio? Io studio la connessione tra le parti, rotte, frammentate. Come ora, come adesso, che abbiamo una connessione egoista e dipendiamo uno dall'altro, è una connessione non pulita, e come possiamo sistemarla, organizzarla e progredire in una forma buona? Per questo abbiamo bisogno della luce che riforma, però in una buona connessione di questi desideri, queste parti, questa creazione tra gli uomini per mezzo di diversi sistemi che loro crearono, e allora per questo abbiamo bisogno della Torah, questa illuminazione che riforma, che ci ordina e che ci stemma in una buona connessione, altrimenti noi siamo realmente persi, tutta l'umanità, tutto quello che creiamo e che costruiamo. Allora pertanto abbiamo bisogno della saggezza della Kabbalah, che questa è il mezzo per fare scendere, di far calare la luce, attrarre la luce che riforma, e si scopre nella nostra connessione corretta la luce generale che è chiamata il Creatore. Se io adesso studio e sistemo tutte queste cose in una forma incorretta, da un modo incorretto a un modo corretto, a una connessione, cioè da una ricezione egoista a un tratto di partecipazione altruista, connessa, garanzia, mutua, io comincio a scoprire questa connessione corretta, il sistema corretto, che se io lavoro nel frattempo in Aviut Aleph, che cosa scopro io qui? Spessura numero 1, spessore 1. Io scopro Sod, segreto. Se scopro Aviut Bet, è Drush in Gimel, Aviut di Gimel, Remez. E se arrivo alla Aviut Dalet, il desiderio di ricevere in tutte queste connessioni, questo è Pshat. Pshat significa semplice, aperto e scoperto. E cioè, vediamo come tutto si connette, si scopre. Non so dirvelo a parole, però in qualche modo, giorno dopo giorno, è possibile dire che abbiamo qualche piccolo via di fuga verso la connessione, piccola uscita verso la connessione. La Torah quindi è il mezzo per correggere i Kelim, correzione dell'uomo, perché l'uomo è il quarto aspetto, è la quarta fase, che continua le fasi precedenti, e quando l'uomo corregge, tutte queste fasi si correggono. E da Aleph Bet Gimel, e ok, che significa lo studio della Torah? È che io voglio studiare tutto questo, testi, componenti corretti, tra le forme, parti dei Kelim, che tra di loro io arrivo a un sistema corretto, un sistema vero, come tutti questi desideri si collegano uno con l'altro e uno con l'altro e via, e si influenzano reciprocamente. Questo è quello che gli dà la rivelazione del Creatore, sì? Cioè la connessione dei desideri, diversi desideri, in relazione reciproca, in influenza reciproca da uno con l'altro. Con questo io scopro il Creatore. Perché? Perché io scopro dentro di questi desideri, connessi correttamente, di parzufimi, gulimi, diverse forme, diversi desideri, io scopro il loro che? Come si chiama quando io scopro il loro? Tanta. Tanta. Tamim, Nekudot, Tagim, Otiot. Tutto questo proviene dalla luce. Allora con questo io scopro il Kli, la luce che riempie uno con l'altro e si sostengono uno con l'altro. E questo mi porta alla sensazione della rivelazione di Shoresh, radice. Solo che dai tuoi atti io ti conoscerò. E questa radice, così come si esprime nella luce il Kli, in questa tanta, in questa avaya, in questa esistenza, questo è quello che si scopre. E questo già è la meta. È la meta, la meta, il proposito, lo scopo della creazione, perché io per mezzo della rivelazione io posso scoprire solamente in adesione, fusione, fondendomi con quello con cui che voglio scoprire, e pertanto sono arrivato al proposito della creazione, adesione, e da questa adesione che io scopro il Creatore dentro questo Kelim, questo tanta che si scopre, la cosa principale, l'esistenza, la Vaya. E con questo io gli do piacere, e questo piacere che io gli do a lui e lui a me, così arriviamo all'adesione. Uno stato finale. Un'altra volta noi vediamo che tutte queste cose sono molto vicine una con l'altra. La cosa principale per noi è stare collegati, la crisi, i problemi, tutto quello che abbiamo, tutto quello che si trova come qualcosa di circondante. Tutte queste che si svegliano contro di noi, si sollevano contro di noi, il Creatore benedetto che lavora per mezzo di loro, tutto questo noi dobbiamo provare a collegarlo tutto insieme e vederlo che è un solo unico sistema. Ok, e per il momento noi, quando arriviamo alla Torah, noi anche, che cos'è quello che studiamo della Torah? E se noi prendiamo questo, come c'è scritto Mosè, Moshe Rabbeinu, il nostro, lui ci ha scritto cosa? Un processo, ha espresso questa stessa evoluzione che dovremmo passare, ed è così come stiamo lavorando. In ogni parte e parte è così, come è scritto, in ogni generazione e generazione l'uomo dovrà vedersi come se fosse stato lui a uscire dall'Egitto. Qui possiamo compararci, diciamo così, tutte queste storie, questa, fino alla crisi attuale, non so, 7 anni di abbondanza. C'erano questi 7 anni dove eravamo molto insoddisfatti del nostro desiderio di ricevere, dell'avanzamento, di questo sogno americano che si stava realizzando, e fino a quanto il nostro ego agisce con competenzione con gli altri, e così tutti controlleremo tutto l'universo, arriveremo tutti a questa cosa, tutto questo. Immediatamente poi 7 anni di abbondanza si trasformano in 7 anni di carestia, e vediamo che questo non ci riempie. Cioè è un lavoro difficile, arduo, duro. Il popolo di Israele geme, e tutto il mondo vedi come si trova, in quale stato. E questo stato realmente sono stati prima all'uscita, prima dell'uscita dall'Egitto, nel quale più e più si avvicinerà uno stato nel quale si sente così che si sarà esasperati, disperati, e non ci sarà da fare e neanche niente da fare, e non sapere dove scappare. Solo aprire a loro questa apertura spirituale, perché vedano che c'è qua realmente un'apertura al mondo nuovo, e che si trova realmente, sì, bisogna entrare attraverso il muro. Però se tu non vedi il muro nel percorso, lo passi. Questa è la condizione, cioè bisogna provare. Sì? Scott da Inghilterra chiede: che cos'è quello che decide quanta luce l'uomo può ricevere dallo studio della Torah? È una domanda non semplice, dice Rav. Questo dipende dalla radice dell'anima. Questo dipende dalla sua realizzazione nel gruppo, fino a quanto lui sia sistemato nel gruppo, dipende dalla sua realizzazione nel clid generale dell'umanità, fino a quanto si è realizzato lì bene. Io vi dico questo per esperienza. Sono condizioni e condizioni. Somiglia all'uomo che vive in questo mondo, dipende dove vive, in che paese, e che educazione ha ricevuto, quali sono le tue radici, e che lavoro fai, come stai di salute. Come quando uno domanda come sta questa persona, dipende da molte cose, molti dati, molti fattori. Pertanto non c'è una risposta. Rotonda, ma bisogna stare afferrati il più possibile dalla società, nella forma più forte possibile, e allo studio, connessione con il gruppo, preoccupazione rispetto al creatore, cioè connessione anche con l'educazione integrale, e tutto questo si concentra attraverso lo studio. Non te lo dimenticare questo. Tu non puoi semplicemente stare in divulgazione, per esempio. Pertanto si trovano persone che vivono vicine e non possono venire. Questo io non lo capisco. Io arriverei trascinato fino a qua, realmente così. Che mi trascinino fino a qua, però devi venire, arrivare. Lo studio è lo stesso momento, istante nel quale la luce in forma concentrata agisce, influenza a chi partecipa. Questo è qualcosa di indispensabile, anche se hai una possibilità di divulgare, non importa come, perché vai a divulgare se non studi? Un'ora, 3 ore, tu devi, hai bisogno, dipende in quale ritmo tu avanzi, però almeno un'ora la mattina. Continuiamo. Continuiamo con la lettura. Ed è chiaro che quando l'uomo riflette e contempla le parole della Torah, quello che si riferisce alla rivelazione di Dio ai nostri antenati, Rav dice precisamente qua, che anteriormente lui prende i libri precedentemente che furono scritti solamente per mezzo di cabalisti. Ok, è tutto questo che noi siamo chiamati libri santi, quelli che furono scritti dai cabalisti, sì. Questi portano a chi li esamina più luce che al consultare questioni pratiche. Anche se loro sono più importanti rispetto alle azioni, a ciò che si riferisce la luce, la rivelazione del Creatore ai nostri antenati è certamente più importante. Rav dice, diciamo che leggiamo, con riassumento, se noi ci consigliano di leggere libri dove si parla dell'uomo che si trova rispetto alla rivelazione, articoli, lettere del Baal Sulam e Ravash, e poi il Talmud delle 10 Sefirot, lo Zohar, certamente, riassumendo tutto quello che riceviamo dal Baal Sulam e Ravash, questi specialmente sono gli stessi libri che parlano della rivelazione alla creatura, o in una forma diretta, sì, in diverse lingue, linguaggi, solamente di questo si parla qua, o in forma diretta, diciamo come psicologicamente, se si può dire così, scusate per la parola, ma diciamo nella forma del lavoro del Signore, come le lettere e gli articoli, o in forma di articoli di Baal Sulam speciali, dove si parla un po' di scienza, la saggezza della Kabbalah e la connessione con la scienza e altre diverse cose. In qualche modo questo appartiene alla rivelazione del Creatore verso gli uomini, agli uomini, e certamente c'è lo Zohar, ci deve essere il Talmud del 10 Sefirot, tutti questi libri, tutti questi testi, diciamo, sono scritti nei tempi di questa attrazione della stessa luce che loro hanno fatto scendere, hanno scoperto l'illuminazione, in quale stato, in quale gradino, in quale livello, in accordo a questo loro hanno scritto. Non c'è nessuna parola, nessuna lettera, nessun virgola, nessun punto che è stata scritta prima che chi l'ha scritta fosse precedentemente già in un conseguimento, in uno stato di poter scrivere il testo. E questo che leggiamo adesso, questi testi, abbiamo con questo la possibilità di ricevere la loro forza, perché noi per mezzo di questi testi ci comunichiamo con gli autori e potremo allora mostrare questa luce che riforma. Se noi vogliamo bramare, assomigliarci a loro, ricevere tutto quello che loro hanno con una fede semplice, io voglio essere come lui, questo è, io voglio annullarmi, io voglio appartenergli, appartenergli, sì. E questo è quello che confesseranno tutte le persone oneste che hanno provato a chiedere e ricevere la luce della Torah. Domande, dice Rav. Ariel d'Austria chiede, come è possibile trasmettere questa sensazione di luce agli altri? Come è possibile farlo? È impossibile passare la luce agli altri, dice Rav, è possibile solamente aiutare la persona perché arrivi ad uno stato nel quale lui scopre la luce. Noi mai trasmettiamo luce agli altri. Come l'elettricità che la portiamo da un posto all'altro, ma noi così diciamo. Così come la luce non passa da nessun luogo all'altro, noi così diciamo che i fotoni corrono a 300 milioni, 1000 km al secondo. 300.000 km al secondo. Così noi diciamo, ma si scopre in ogni luogo e luogo, e per noi ci sembra, sai tu, no? Ci sono qua cartelli, per esempio, o pannelli con molte luci così, lucine che corrono uno con l'altra, e ci sembra che la luce corre, da un luogo all'altro, sai quei pannelli dove le luci si accendono velocemente, sono rivelazioni che sembrano da un luogo all'altro, ma pertanto noi così ci sembra che si trova un movimento, è movimento nei Kelim, e noi sentiamo che c'è un'impressione dentro questi Kelim, e allora pensiamo che lì c'è un movimento in impressioni, ma c'è un'impressione, c'è una rivelazione, da rivelazione a rivelazione, impressione a rivelazione, cioè non c'è movimento nella luce. Tu puoi dire un momento, aspetta, aspetta, se non c'è movimento nella luce, allora sì, già non c'è. Cioè, la luce è il riposo assoluto, no? È scritto, fermiamo la luce nella prima fase e gli diciamo fermati, non ti muovere, diciamo che il Kli gli dice così alla luce, non chiedo che tu fai niente fino a che io decido, dice il Kli alla luce, e allora comincia il lavoro del Kli. Pertanto è il Kli in ogni stato e stato che passa, dove lui si scopre un po' di più vicino alla luce, così è quando la luce appare, e allora gli sembra che la luce si muove, ma non è la luce che si muove, è la rivelazione dei Kelim che si muove. Perché ho detto questo? Una domanda c'è stata così? Come trasmettere la sensazione agli altri? Questo solamente tu puoi provocargli la relazione. Adesso è stato corretto dire questo. Questa è stata la domanda e questa è stata la risposta. Litovskoy da Mosca. Ah sì, Sasha. Per passare attraverso il muro, la persona deve vedersi dall'altra parte del muro precedentemente, chiaro? Sì, certo, dice Rav. È come se non esistesse. Cioè questo è quello che noi dobbiamo descrivere attraverso lo studio, che ci troviamo in adesione, in rivelazione del Creatore, in qualità di dazione che dimora in noi, nel nostro Kli che si chiama Arvut, garanzia mutua, un cuore solo. Sì? Uri da Ilat chiede qual è la differenza tra la luce e i livelli di cabalisti, e perché noi dobbiamo studiare questi Rabash. Sulam, certamente sono più adatti per noi, dice Rav. Poi si può anche studiare Rambam o Chumash o i cinque Pentateuco, o puoi prendere il Talmud babilonese. Tutti provengono dal conseguimento spirituale, tutti questi furono cabalisti. Dio non voglia certamente che sia così. O gli studenti del Baal Shem Tov, certamente. Tutti questi sono con conseguimento spirituale, ma dipende in quale forma loro l'hanno scritto, in quale forma loro hanno scritto, perché non possiamo leggerli, libri, semplicemente così. Dobbiamo risvegliarci, dobbiamo recuperarci delle nostre sensazioni, dobbiamo ricevere da loro un risveglio verso la connessione tra di noi, in modo che la luce influenzi su di noi, più intensivamente sulle nostre anime, e realmente pagine dobbiamo adattarle, non di tutti i cabalisti, abbiamo qualcosa più vicino a noi che sono Rabash e Baal HaSulam, realmente così, perché ogni cabalista e cabalista dopo tutto agisce nella sua propria generazione, lui appartiene a una generazione. Anche Rashbi, Rabbi Shimon, ha scritto per i 125 gradini, ma tu vedi come questo ordine scompare? Scompare. Vedi tu che supervisione c'è su questo, e più, quanti libri si sono persi nel percorso, perché non ne avevamo bisogno, realmente così. Cioè, se noi studiamo questi libri, io ho visto, sì, perlomeno da Rabash, che in realtà non era necessario nessun altro libro di quello che anche io studiavo con lui e di quelli che studiamo adesso, non altri libri addizionali, però era molto difficile, come lui scrive Baal HaSulam, che prima della scoperta della Ri, tutti i cabalisti dietro la scoperta d'aria di tutti i cabalisti, hanno abbandonato le loro mani dai libri e si sono occupati solamente degli studi dell'Ari. E lo stesso possiamo dire di lui, dopo che è uscito la definizione o traduzione di quello che è lo studio dell'Ari per mezzo del Baal Sulam e più altri articoli delle 10 il Talmud delle 10 Sefirot, allora non abbiamo più altro che fare. Non abbiamo più che occuparci di spiegazioni del Baal Sulam sull'Ari e questo sarà sufficiente. Non ci dobbiamo occupare di questo. Microfono, sì. L'uomo può sapere se la luce agisce sopra di lui, può vederla questa cosa? No, certamente ora no, solamente dopo che i Kelim, restrizione, massacro e luce che ritorna e in che avviut e spessore tu lavorerai e così saprai se questa è una porzione della luce tale nella quale tu già potrai lavorare con il tuo desiderio di ricevere verso la dazione. E allora tu osservi, esamini questo stesso desiderio che si è scoperto in te e in quale parte di lui tu lavori verso il dare in assoluto, e allora tu puoi vedere, sapere dove sei tu e sapere chi sei tu. Come parli, si è scoperto un angelo, come ci dice, si è scoperto un angelo e se ne è scoperto un altro lì, o immediatamente si trova nel percorso Rabbi Chia o Rabbi Abba e sono andati insieme il conduttore dei somari, col somaro, senza somaro, montati sopra il somaro, poi arriva immediatamente a loro una persona, un individuo, eccetera, eccetera. Guarda che osservazioni e analisi che hanno dentro i loro Kelim. Sì? Rispetto all'importanza della meta, rispetto a questo di vedere gli amici come i più grandi della generazione. È possibile vedere questo? No. Questo ancora non sono che lì. Come puoi misurare? Puoi misurare solamente sotto la condizione che ci sia un desiderio di ricevere, che fa sopra lui restrizione totalmente sopra lui. E questo è possibile solamente per mezzo della luce che riforma. Si illumina a te una luce speciale, senti dentro di te qualche tipo di entusiasmo forte, costante, dove tu puoi dire io vado e farò restrizione. E fai questa restrizione. Allora tu vedi quanto del mio desiderio io posso di fare di questo così e cos'ha, e dove io li connetto, che cosa faccio io con tutta questa cosa. Cioè tu cominci a inquadrarli, impaginarli, pulirli. Dentro questo lavoro da qui a là tu cominci a vedere, come si può dire, cominci a organizzarli e connetterli tutti in una sola, verso una sola meta, e allora questi quattro livelli di Aviut verso la fusione con il creatore, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il lavoro. In un caso così tu puoi misurare. Prima di questo? No. Sì, Niv. Sottotitolo. Il dovere e il percorso della divulgazione della saggezza. Tenendo in conto che tutta la saggezza della Kabbalah parla in merito al segreto della rivelazione del Creatore, rimane sottointeso che non esiste altra saggezza più efficiente per il compito dell'insegnamento. E a questo aspirano i cabalisti, nell'organizzarla perché sia appropriata per studiarla. E così è che sedettero e si occuparono di questa fino al momento di occultarla, e per il motivo conosciuto si ricordarono di occultarla. E ad ogni modo questo fu solo per un tempo convenuto e non per sempre. Come dice lo Zohar, il futuro di questa saggezza è essere rivelata alla fine dei giorni anche ai bambini. Rav dice, cioè anche a come se hanno occultato i libri, hanno nascosto i libri. Io mi ricordo quando studiavo e arrivavano a me, quando vivevo in Bnei Brak e ricevevo gente, e sì, loro si sedevano e c'era un muro lì dove avevo tutti i miei libri, e la gente vedeva io come li osservava, e allora la gente osservavano e vedevano, e ok, guardavano, analizzavano. E la cosa interessante è che tutti questi libri di Kabbalah non c'erano precedentemente prima. Io viaggiavo, non ho capito la città, andavo lì in qualche posto lì, andavo verso una popolazione, c'era un vecchietto che vendeva libri molto vecchi, molto costosi, perché veramente li stampavano a mano, 20-30 libri, erano molto molto costosi, molto cari. E io mi ricordo che ho comprato due libretti, due riviste praticamente, con $220, un prezzo. Cosa voglio dirvi con questo? Che non c'erano libri, i cabalisti non volevano stampare libri, solamente per loro scrivevano. Perché se il tempo non era arrivato per la correzione, era proibito sapere quello che loro sapevano. Dovevano lavorare come così, occultando questa saggezza. Quello che ci dice qua l'hanno occultata dal pubblico, e solamente molto pochi si occupavano di questo in generazione, gli altri no. Pertanto, quando si è scoperta la saggezza della Kabbalah fino ai nostri giorni, adesso tu hai in qualsiasi negozio, in qualsiasi biblioteca, libri di Kabbalah ce li hai. Com'è che succede così? Semplicemente così, immediatamente possibile. La gente compra. In altro modo non ci sarebbe stato questo, no? E da questo abbiamo già un'uscita, una via d'uscita. Questa saggezza non è più un timore, non è più un terrore, non è una cosa proibita di parlarne, ma invece fino a 20 anni fa questo veramente era tabù. Pertanto noi dobbiamo comprendere che ci troviamo ancora in diverse situazioni, casi, eventi, che siamo in un transito, la gente sa, magari si confonde, hanno paura che è mistica, Kabbalah, religione con Kabbalah, che ha a che vedere con l'amore del creatore, l'amore delle creature, con rispetto alla Kabbalah, con il lavoro del creatore sulla Kabbalah, la gente già sapeva. E questo torpore noi dobbiamo disperderlo. Continua, dai, che è meglio. Per quello che hai detto si capisce che ciò che tratta questa saggezza non è limitato per il linguaggio della saggezza della Kabbalah, perché la sua essenza è una luce spirituale che sorge dalla sua essenza. Così come è scritto, puoi inviare relampagos che andranno e che ti diranno, che si riferiscono ai due percorsi citati, dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso. E queste questioni e gradi si espandono in accordo al linguaggio concorde a loro, e sono realmente tutte le creazioni e le sue direttive in questo mondo che sono i suoi rami, perché non c'è un filo d'erba che non ha un angelo in alto che lo colpisce e gli dice cresci. E è la questione che i mondi appaiono uno dall'altro e rimangono impressi uno dall'altro come sigilli e la sua, come il sigillo e la sua impressione, e tutto quello che c'è in uno esiste nell'altro fino al mondo materiale, che è l'ultimo ramo, però include il mondo superiore a lui come l'impressione di un sigillo. Questo ci facilita per comprendere che è possibile parlare dei mondi superiori solo in accordo ai suoi rami materiali inferiori, i quali si risvegliano da loro o dalla loro direttiva, che è il linguaggio della Bibbia o secondo la scienza secolare o secondo le persone, che è il linguaggio dei cabalisti o secondo i nomi in accordo a questi. E questa fu l'abitudine dei Geonim, i saggi geni dell'epoca dell'occultamento dello Zohar. Rav dice, però noi come riceviamo questo? Già è tutto pronto in definizioni, in tutte quelle che sono le definizioni del Bala Sulam. Lui si è preoccupato tanto di prendere questo come un testo di studio per mezzo di domande e risposte, eccetera. Ed è così che si chiarisce che la questione della rivelazione del Creatore non è qualcosa che si scopre di tutto in una volta, ma che è una questione che si va scoprendo lungo il tempo sufficiente per scoprire tutti gli elevati gradi che si rivelano dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. E nell'alto e al termine di loro appare il Creatore, somigliante all'uomo, versato in tutti i paesi e le creazioni del mondo. Chi non può dire che ha scoperto tutto il mondo senza prima aver terminato di osservare l'ultima delle creature, creazioni e dei paesi, e fino a non arrivare a loro, e allora non ha conseguito tutto il mondo, perché nel conseguire il Creatore si dispiega per percorsi preparati precedentemente. Colui che lo cerca deve conseguire tutti questi percorsi in un piano tanto superiore come inferiore. Certamente il mondo superiore è la questione principale, però tuttavia questi si possono conseguire solo insieme, perché non hanno differente forma o materia, ma invece materia, la materia del mondo più elevato e la materia del mondo più puro. Rav dice però fu molto più spesso prima della correzione, pertanto si è fatto più puro attraverso la correzione. Questo è chiaro, vero? Sì, è una nota del Rav. Però le forme sono state impresse una dall'altra, e quello che si trova nel mondo superiore si trova obbligatoriamente in tutti i mondi che esistono sotto di lui, perché l'inferiore si trova impresso per quello. È dovuto al fatto che questa è la realtà e la forma di dirigerlo, che ne consegue quello che pretende Dio. Sono chiamati gradi, e che i suoi conseguimenti sono stati disposti per farsi uno sopra l'altro come i gradini di una scala, o che sia uno dall'altro. Tutti questi risvegliamenti sono qualcosa di diversi, diciamo così. Io ho una torta buona, preziosa, però è fatta di farina come i bambini la fanno, oppure io la faccio di crema e più, o diversi ingredienti e frutti, eccetera. Ok, buono, però cos'è? La base rimane uguale, no? Allora, uno guarda come vedi in vetrina, no? Tu vedi magari le cose di plastica e alla fine ti sembrano vere, però questa è la differenza. I gradini sono gradini, le forme sono le stesse. Come dice Sefirot, come ci dicono, non 9 né 11, però la comunicazione tra loro, la indagine della forza interna loro è qualcosa di molto molto diverso. Queste sono cose che, va bene, domandate in accordo al testo, ci mancano qualche minuto, dai. Magari con rispetto al paragrafo che abbiamo letto, tu prima hai detto che non trasmettiamo la luce, ma che noi trasmettiamo una rivelazione dei Kelim. Nemmeno questo ho detto. Noi trasmettiamo, dice Rav, impressione. E allora ho una domanda rispetto alla struttura, alla relazione verso gli adulti, verso i bambini. Che intenzione devo organizzarmi io? Diciamo, quando io sto di fronte ai miei figli e ai miei bambini, in una forma specifica. No, dice Rav, solamente tu che chiedi che crescano sotto la tua luce, questo sarà sufficiente. Questo è più chiaro? No, sono atti, sono azioni, apprendi dalle nostre azioni rispetto ai bambini, impara. Questa è una saggezza intera che bisognerebbe impararla, non so come, ma qua ci sono corsi, non so come dirtelo. Sì. Scrive qua come se sigillo è la sua impressione, e con questo così coltiva fino al mondo materiale, che è l'ultimo ramo. Però ognuno va da uno all'altro per mezzo dei gradini di una scala, come i gradini di una scala. Che significa? Che allora noi siamo un mondo immaginario perché siamo l'ultima parte dei rami qua? Così si dice, il mondo immaginario, dice Rav, perché dipende da chi le chiama a questo mondo. Quello che tu vedi, tu lo chiami, o quello che tu scopri dentro del desiderio di ricevere, che è per ricevere. Quello che io scopro è che questo è un tavolo. No, questo non si sta parlando di cose materiali qua in assoluto, stiamo parlando della forma del desiderio, la forma del desiderio. Questa è la differenza. E che cos'è una cosa che vedo fuori di me? Questo immaginario? Ti sembra che questa cosa esiste? Ti sembra. Però come ci dice Balasulam, in ogni cosa comprendiamo che questa si disegna dentro il mio desiderio e non che esiste fuori di te. E allora dipende come tu concettualizzi quello che è questo mondo. Però diciamo, un cabalista vede un oggetto. Io diciamo che vedo fuori di me questo tavolo, che c'è anche un tavolo nel mondo superiore, che è una forza che si chiama tavolo. Dai, non ti confondere con queste filosofie. Tu sei un bambino saggio, un ragazzo saggio. Qui la saggezza, così, dai, non... ci sono molte domande rispetto alla luce che riforma, come hai detto precedentemente. E qua c'è una domanda che dice così. Slava dal gruppo di Carmen chiede: se qualcosa agisse sopra di noi durante lo studio, come uno dopo 3-5 anni vede che la gente scappa via invece che andare a accelerare? Che 3 o 5 anni non è una questione di anni, possono anche essere 40. Come qualsiasi definizione della spiritualità, non è questione di anni, che la Terra continua a girare intorno al Sole. Questo è il tema degli anni? Ah, ok, ho fatto un giro intorno al Sole, adesso aspettiamo il prossimo giro. Allora io riceverò il mondo spirituale mio o no? Noi stiamo insieme con 135 amici nostri che stanno lavorando nel nostro edificio nuovo e speriamo che noi possiamo approfittare di tutto quello che abbiamo studiato. E nel frattempo una questione di annunci. Casa di tutti noi, cari amici, realmente stiamo lavorando con molta forza per poter così in futuro trasmettere tutta la luce al mondo. Tutti gli amici da diversi posti arrivano a lavorare qui. Vediamo un piccolo clip. Lo sforzo dovrà essere al di sopra di ogni forza umana. Che cos'è questo? È che io do il mio sforzo, però tutto il tempo io sto aspettando che la luce che riforma sia che faccia un cambiamento in me. Questo sforzo sarà in connessione. Preparare il caffè qui è una delle cose più belle dell'edificio, perché uno vede tutti gli amici su tutti i piani, tutti che lavorano. Noi li portiamo agli amici caffè, tè, acqua, eccetera. Arriviamo qui alla cucina, alla sala da pranzo, io mi sento molto meglio, è qualcosa di nuovo questo. Stiamo formando una casa e stiamo insieme, c'è un appoggio mutuo tra tutti. Diciamo qua al secondo piano, qui ci sarà la sala di studio. Questo è il cuore di Bnei Baruch, una sensazione che in realtà ognuno sta facendo un lavoro, che capisce, non capisce, però ci sono molte domande. Entra al posto di lavoro e fa quello che gli dicono. Terzo piano, qua ci sarà la nostra industria di divulgazione per il mondo. Quando io vedo questi cavi, non so, al di fuori di questa struttura della mia vita giornaliera, questo è quello che mi dà forza. Tutto il buono e bello che c'è qua. Il tetto, qui avremo più di 1200 metri quadri qui. Qui faremo congressi. Io capisco che tutto si misura per mezzo della nostra intenzione, perché questo ci dà veramente forza. Noi siamo la generazione che forma l'intenzione per mezzo delle azioni. Tra poco avremo lo studio, avremo il tetto, tutto quello che c'è bisogno, perché realmente possiamo realizzarlo, perché si dia calma al dolore.
לקראת הטוב, הרמוניה, גלים מתמזגים על קו החוף,
הרמוניה, אנחנו כמו קליפים על הפסנתר,
שחורים ולבנים לב אל לב נתחבר,
הרמוניה זה כולנו יחד, לצמור ולגדול בלי פחד, הרמוניה זה אתה, אתה ואני, כשיוצאים את מנגינת החיים.
כולנו יחד.